ritorniamo al libro delle Lamentazioni. Abbiamo letto la Lamentazione prima, qui davamo il titolo Lo strazio della madre. La madre è Gerusalemme, capitale del regno, che è stata conquistata e devastata con tutte le conseguenze che sappiamo, e soprattutto l'interruzione del culto, la profanazione del tempio e quindi lo sconvolgimento di tutto quello che è l'impianto istituzionale del piccolo regno di Giuda, che comunque fino al 586 ha continuato a funzionare in modo più o meno regolare. Ed ecco, lamentazione seconda, già ci eravamo accostati a questa seconda lamentazione, avevamo letto 5 versetti. Ripartiamo rapidamente dall'inizio, la lamentazione seconda già ha ricevuto un titolo, se ricordo bene, credo di ricordare esattamente, l'opera del il Signore all'opera. Tutto questo è avvenuto perché è opera sua, che è un'affermazione pesante, un'affermazione impegnativa, un'affermazione per certi versi, possiamo ben dire, scandalosa. Opera del Signore. Nella prima lamentazione abbiamo ascoltato la voce di uno spettatore che commenta, e poi la voce stessa di Gerusalemme che piange, che manifesta il suo dolore, che si lamenta. In questa seconda lamentazione abbiamo a che fare con uno spettatore, ancora una volta, che descrive quello che è successo. È una voce che ha in sé la competenza oggettiva di chi si trova alle prese con una vicenda che descrive a noi come è possibile a un commentatore che assume inizialmente un atteggiamento, come dire così, neutro. Qualcuno che scruta la situazione e l'interpreta dall'esterno, poi man mano ci rendiamo conto che in realtà il suo coinvolgimento si fa sempre più patetico e sempre più commosso. Comunque, ecco, tutto questo avviene perché è opera del Signore. Ecco lo spettacolo, così come si presenta sotto lo sguardo di quell'anonimo poeta commentatore a cui accennavo, dal versetto 1 al versetto 12, cioè 12 strofe. Ogni strofa si compone di 3 distici, come sappiamo, rispettando lo schema alfabetico. Rileggiamo dall'inizio la strofa prima. Come il Signore ha oscurato nella sua ira la figlia di Sion, che sarebbe la capitale. Egli ha scagliato dal cielo in terra la gloria di Israele, dunque è la città che si trova schiacciata sotto il peso di un cielo grigio, pesante, appunto un cielo plumbeo, ha oscurato la figlia di Sion scagliando dal cielo in terra. È una scena questa che allude a uno schiacciamento proveniente da un'iniziativa che dal cielo preme sulla terra, e d'altra parte vedete non è una semplice scenografia di un paesaggio qualunque, perché qui c'è di mezzo la gloria di Israele, cioè a Gerusalemme, capitale del regno, il Tempio, e nel Tempio il Santuario, e nel Santuario il Santo dei Santi, e dunque l'Arca Santa, come aggiunge il terzo distico della strofa, non si è ricordato dello sgabello dei suoi piedi, questa è l'Arca Santa. Nel giorno del suo furore, notate che il soggetto dei verbi è sempre il Signore, è lui che ha fatto questo. E così di seguito, come già leggevamo, la strofa seconda, il Signore, sempre lui, ha distrutto senza pietà tutte le dimore di Giacobbe, ha abbattuto con ira le fortezze della figlia di Giuda, ha prostrato a terra, ha profanato il suo regno e i suoi capi. Le dimore sono poi in realtà le campagne, eh? Quindi qui tutto il territorio è stato sconvolto per questo intervento che, vedete, ha come attore protagonista esattamente il Signore. È lui che, senza manifestare segni di compassione, ha devastato, ha abbattuto, ha travolto le campagne, ma anche le fortificazioni, dunque i luoghi abitati e la stessa città con le mura che la distinguono. E in più, ecco, vedete il richiamo a quell'impianto istituzionale che ha conferito al regno di Giuda una sua fisionomia specifica. Quindi il regno non esiste più, non esiste più quella organizzazione della vita che conferiva agli abitanti di quel territorio e agli abitanti di quella città quelle caratteristiche inconfondibili che definiscono l'appartenenza al popolo dell'alleanza. Ed ecco il regno, i suoi capi, tutto spazzato via. E la strofa terza allude a questo riguardo alla potenza di un incendio che ha cancellato ogni presenza a cui si era abituati. Infatti leggo: con ira ardente gli ha infranto tutta la potenza di Israele. La potenza, come vi dicevo a suo tempo, è il corno di Israele, ha tratto indietro la destra davanti al nemico. Qui l'affermazione diventa sempre più sconvolgente e sempre più angosciante, perché è lui stesso il Signore che ha rinunciato a compiere qualunque attività di carattere protettivo, quelle attività che ci sarebbe stato motivo di attendersi da parte sua, e invece ha tirato indietro la destra davanti al nemico, ha lasciato fare, si è messo in disparte, la mano destra dovrebbe essere la mano che interviene in modo favorevole, per garantire sicurezza, stabilità, benessere, ed ecco ha ritirato la mano destra e quindi ha acceso, ecco l'immagine dell'incendio già presente nel primo distico, ha acceso Giacobbe come una fiamma di fuoco che divora tutto all'intorno, scena che si sta traducendo in una desolazione totale, dove tutte le presenze che svettavano con la loro particolare fisionomia sono ridotte in cenere. Ed ecco le strofe 4 e 5, le lettere Dalet e dunque leggiamo, qui eravamo giunti, da qui subito ripartiamo, ma valeva la pena di riprendere un po' di rincorsa. Ho atteso il suo arco come un nemico, lui come un nemico, il soggetto è sempre lui. E vedete, qui l'affermazione diventa sempre più sconvolgente, sempre più provocatoria, sempre più scandalosa. Lui il nemico. Anzi, vedete che adesso ricompare quella destra che aveva ritirato in modo tale che non ha difeso, e invece ha tenuto ferma la destra come un avversario. Dunque l'attività della destra viene ritrovata, ma ritrovata come quella iniziativa da parte sua che agisce a danno della popolazione, a danno della gente che vive a Gerusalemme, che abita nel territorio del regno di Giuda, a danno del popolo che portava in sé l'identità inconfondibile dovuta all'alleanza con il Signore. E dunque la destra sì, lui l'ha usata, ma l'ha usata per colpire, ha tenuto ferma la destra come un avversario, ha ucciso quanto è delizia dell'occhio. Qui delizia dell'occhio potrebbe essere questa espressione intesa come il fiore della gioventù, ma anche è espressione che può servire a indicare ancora una volta il Tempio e insieme con il Tempio tutto quello che fa di Gerusalemme un sacramento inconfondibile di quel rapporto di alleanza che è principio di una identità specialissima che definisce la presenza di Israele nella storia umana. Ebbene, ha ucciso quanto è delizia dell'occhio sulla tenda della figlia di Sion, sulla tenda ha rovesciato la sua ira come fuoco e di seguito il Signore è divenuto come un nemico. Vedete come le due strofe adesso assumono davvero una rilevanza così drammatica, divengono veramente espressione di quello che per chi osserva la scena, commenta i fatti e adesso spettatore di quello che è avvenuto, è un dato che deve essere registrato in maniera oggettiva. Tutto questo è avvenuto perché il Signore si è schierato dalla parte dei nemici contro quelli del suo popolo. È il Signore che è divenuto come un nemico, ha distrutto Israele, ha distrutto tutti i suoi palazzi, ha abbattuto le sue fortezze, ha moltiplicato le figlie di Giuda, lamento e cordoglio. Ecco, vedete che se ci sono rimasti degli abitanti a Gerusalemme, sono esattamente questi dolori. È come se la popolazione è venuta meno, se rimane qualcuno, ma più esattamente se rimane qualcosa, rimangono i segni inconfondibili di un dolore inconsolabile. Ha abbattuto le sue fortezze, ha moltiplicato la figlia di Giuda, lamento e cordoglio. Dunque, qui eravamo giunti e io vi dissi già la volta scorsa che questi versetti che sono così fortemente segnati da una lettura tragica della storia sono in realtà pregnanti di valori teologici, dove determinante qui è proprio prendere atto di come nella storia del popolo di Dio emerge in maniera dirompente l'impatto con la unicità del Signore, l'unicità di colui che non è in nessun modo riducibile alle misure di un riferimento privato, particolare, riservato a coloro che vanterebbero il diritto di approfittare della sua protezione e dei suoi benefici. Il Signore è unico e dunque è l'esperienza dolorosissima di Israele che constata di non poter confidare nella appartenenza al Signore in modo tale da ritenersi difeso rispetto a qualunque avversità e a qualunque aggressione, perché l'unico Signore è il Signore dell'umanità intera, è il Signore di tutto il creato, è il Signore che nella storia umana non appartiene a presenze privilegiate a danno di altre, quando invece, vedete, qui si imposta tutta una necessità di operare un discernimento circa le responsabilità del popolo con cui il Signore ha fatto alleanza, che da parte sua è venuto meno ai propri impegni e dunque è proprio sbugiardato rispetto a tutte le pretese che avrebbe voluto vantare per ottenere da parte del Signore come una garanzia di stabilità irrevocabile, indipendentemente dalla coerenza degli impegni nel rapporto di alleanza con Lui. E nel frattempo ecco che gli eventi già sono andati precipitando e quella che lì per lì potrebbe subito emergere come una lamentela, una protesta, una rivendicazione, adesso viene tutto questo completamente spazzato via. Vedi, l'unico Signore è il Signore che si presenta addirittura nei panni del nemico, perché il nostro nemico è l'unico, è il Signore, è veramente il Signore. Vi dicevo la settimana scorsa e ribadisco ancora una volta, vedete, questa pagina è una di quelle pagine nel contenuto della storia della salvezza che poi è depositata nei testi sacri, che assume una rilevanza teologica, già mi esprimevo così poco fa, davvero esplosiva, qui rompe sulla scena di questa vicenda una potenza rivelativa che viene pagata dal popolo dell'alleanza Israele attraverso questo dolore che vedete è una manifestazione determinante di quella evoluzione della coscienza umana che prende contatto con il mistero di Dio nella sua unicità. La professione dell'appartenenza all'unico Signore, la professione di fede nell'unico Signore, è pagata dolorosamente. L'unico Signore non è l'oggetto di riflessioni teoriche, filosofiche o se volete proprio riflessioni riservate ai pensatori che si propongono come esperti teologi, la professione di fede nell'unico Signore passa attraverso questa radicale conversione dell'animo umano, questo squarcio nel cuore umano che è messo dinanzi all'evidenza di non vantare più titoli di prestigio, di privilegio nei confronti di quella entità divina con la quale si è intrattenuta una relazione, che ha assunto un suo linguaggio, che ha avuto anche dei suoi riscontri, ma adesso non è più così. Adesso, vedete, il Signore si presenta come nemico per il suo popolo, perché è il Signore, perché è veramente l'unico, perché è veramente Dio, perché è veramente colui che non appartiene alle pretese, che diventano poi abusi, che diventano presunzione, che diventano atteggiamenti di prepotenza, che vanta diritti sacri, quando in realtà è la prepotenza di coloro che sono venuti meno alla propria vocazione. Ed ecco il suo nemico. Commenta qui il poeta, che è spettatore di questi eventi, e lui stesso si sente come mancare il fiato. Il Signore è divenuto come un nemico, ha distrutto Israele. Allora andiamo avanti. E vedete, queste due strofe, quarta e quinta, sono come un perno attorno a cui ruota adesso il seguito della sezione per arrivare alla strofa dodicesima, poi subito proseguiremo. La strofa settima, eccola qui. No, sesta. Wow. Ha devastato come un giardino la sua dimora, così leggo nella mia Bibbia, anche da voi, tale quale. Sì, vedete che probabilmente lo dice la nota, lo dice la nota. Qui bisognerebbe dire che è stato come un ladro, la sua dimora, dove il termine dimora è il termine succa, che di per sé vuol dire capanna. E come ricordate c'è la festa della grande gioia nel calendario liturgico di lei, che è la festa di Sukkot, la festa delle capanne, Sukkah, e dunque ha devastato come un ladro, sembra proprio che bisogna leggere così. Lui, il soggetto è sempre lui, che ha demolito il luogo della riunione, e vedete l'accenno alla capanna. Se cogliamo il riferimento alla festa della gioia per antonomasia, ci fa intendere che si è presentato come colui che ruba la capanna, cioè ruba la gioia, è colui che aggredisce e rimuove la gioia della festa. Lui ha demolito il luogo della riunione, il Signore. Qui adesso compare il nome santo del Signore, precedentemente era il nome, il sostantivo comune, Adon, adesso qui è per la prima volta il nome sacro, le quattro lettere impronunciabili. Il Signore ha fatto dimenticare in Sion la festa e il sabato, è proprio vero, vedete quello che stiamo già comprendendo, e ha rigettato nel furore della sua ira re e sacerdoti. Quelli che erano gli appuntamenti, in particolare modo l'appuntamento con la festa, che è espressione suprema della gioia, nel corso di tutto un anno di celebrazioni, secondo la tradizione di Israele, ed ecco la festa è il sabato, è quello che è il momento di grande commozione, di grande consolazione, di intensa comunione. Ha fatto dimenticare in Sion la festa e il sabato e ha rigettato nel furore della sua ira re e sacerdoti, già leggevo, dove vedete che qui ancora una volta compaiono quelle che sono le figure di riferimento, i re e i sacerdoti, normalmente ci sono da aggiungere anche i profeti, le figure di riferimento che peraltro sono divenute espressioni di una debolezza insostenibile. Quel ladro che ha rubato la gioia della festa è il ladro che continua a travolgere tutte le situazioni di debolezza che in nessun modo possono sottrarsi a tale aggressione. E a questo riguardo, per quanto concerne le particolari categorie di riferimento, nel libro delle Lamentazioni avremo a che fare ancora con pagine molto drammatiche. Per adesso, vedete, proseguiamo, la strofa settima, il Signore ha abbandonato il suo altare. E qui adesso vedete ancora una volta una constatazione sconcertante, perché l'altare è l'altare dei sacrifici nel santuario, ed ecco il Signore ha abbandonato, ha rigettato il suo santuario, ha consegnato in balia del santuario il grande sacramento dell'alleanza, il sacramento della comunione tra il Signore e il suo popolo, il sacramento della presenza del Signore in mezzo al popolo nella storia di Israele, che poi è, come dire, nella storia umana. Ma vedete come siamo coinvolti in una vicenda nella quale tutti quelli che erano criteri che potevano essere valorizzati come motivi di pretesa per strumentalizzare il valore di questo particolare rapporto d'alleanza con il Signore, tutti quei criteri sono svuotati di valore. Infatti Vedete qui, adesso stavo leggendo, ha rigettato il suo santuario, ha consegnato in balia del nemico le mura delle sue fortezze, e si alzarono grida nel tempio del Signore, quasi fosse un giorno di festa. Essi, vedete, un pronome che non è meglio identificato, sono i nemici, ma vedete che fino a questo momento di loro non si è neanche parlato. Non sono i nemici, Nabucodonosor e i babilonesi, è il Signore il nemico, è lui. Essi, sì, ci sono di mezzo anche quei tali che hanno poi occupato Gerusalemme, che poi hanno profanato il Tempio, che poi hanno celebrato una festa macabra nel luogo santo, vedete qui l'ultimo distico della strofa, essi alzarono grida nel Tempio del Signore, quasi fosse un giorno di festa, loro. In realtà è come se questa situazione così squallida, questa bestemmia così feroce di cui sono stati attori i nemici che conquistarono Gerusalemme, in realtà sembra che tutto questo sia rivelazione di come il Signore ha operato lui. Ha portato a compimento lui un'impresa che contraddice radicalmente tutto quello che nella coscienza dei fedeli che appartengono al popolo di Israele era la loro aspettativa, la pretesa di essere garantiti in nome di un'appartenenza a un signore che era vissuta come un privilegio esclusivo, un privilegio che rimuove, un privilegio che contesta, un privilegio che mette in discussione le altre presenze sulla scena del mondo, persone, popoli, creature. Quando in realtà, vedete, questa appartenenza al Signore, che è reale perché l'alleanza instaura un rapporto di particolare comunione tra il Signore e Israele, ma questa appartenenza a Lui è motivo provocazione per quanto riguarda la necessità di assumere una responsabilità. Non è un privilegio neutro, garantito come un avvolgimento esterno, ma è un'appartenenza al Signore che implica, che avrebbe implicato tutto un coinvolgimento interiore rispetto al quale invece infatti il popolo è venuto meno, e adesso nel corso del libretto che stiamo leggendo questa coscienza di essere segnati dalle conseguenze di un fallimento rispetto agli impegni dell'alleanza, questa coscienza emerge in modo sempre più preciso e sempre più trafiggente, ecco, per come si può dire, rispetto al cuore che viene frantumato. Fatto sta che qui la strofa ottava aggiunge: il Signore ha deciso di demolire le mura della figlia di Sion, niente meno. Adesso si presenta, vedete, come un architetto, però un architetto che non costruisce, demolisce, ma demolisce, vedete, in maniera proprio metodica, puntuale, rigorosa, professionale. Il Signore ha deciso di demolire le mura della figlia di Sion, e gli ha steso la corda per le misure, non ritrarrà la mano dalla distruzione, ha reso desolati bastione e baluardo, ambedue sono in rovina, una professionalità splendida, ma per incentivare il disastro. E oltretutto vedete che qui dove dice qui ha steso la corda per le misure, ha reso desolati bastione e baluardo, ambedue sono in rovina, ecco. È come se qui le mura di Gerusalemme non sono considerate semplicemente come una presenza ben visibile che cinge la città entro questa struttura difensiva, ma le mura di Gerusalemme esprimono un valore affettivo, sono esse stesse parte di quel significato sacramentale che conferisce a Gerusalemme il significato di un messaggio mediante il quale il Signore ha portato a compimento le sue promesse nella storia antica. Il Signore si presenta come distruttore e prosegue la strofa nona: sono affondate nella terra le sue porte. Le porte ci rimandano ancora alle mura, ma le porte ci rimandano a quello spiazzo in prossimità della porta che è il luogo delle assemblee, delle riunioni, dei tribunali. Le grandi convocazioni avvengono presso la porta, e quindi qui non soltanto sono state demolite le mura, ma le istituzioni che strutturavano la vita sociale del popolo dell'Alleanza sono state rimosse. Infatti, affondate nella terra le sue porte, egli ne ha rovinato e spezzato le sbarre. Il suo re, vedete che adesso compaiono proprio ancora una volta quei personaggi che svolgono ruoli istituzionali. Il suo re e i suoi capi sono tra le genti, non c'è più legge. La Torah, la legge di per sé, era riservata alle competenze magistrali dei sacerdoti, e neppure i suoi profeti hanno ricevuto visioni dal Signore. Dunque, è la vita sociale che è stata cancellata, le istituzioni sono state azzerate, e la strofa seguente aggiunge: siedono a terra in silenzio gli anziani della figlia di Sion, hanno cosparso di cenere il capo, si sono cinti il sacco, curvano a terra il capo le vergini di Gerusalemme. Dove vedete la capitale è decapitata, la capitale è proprio decapitata, nel senso che abbiamo a che fare con degli anziani che sono in silenzio perché non hanno più modo di rievocare quello che costituiva il patrimonio ereditato dal passato. E le vergini di cui si parla qui, che dovrebbero essere la promessa del futuro, sono prive di una prospettiva verso l'avvenire. Curvano a terra il capo le vergini di Gerusalemme. Dunque, così descrive il nostro commentatore, e la strofa undicesima aggiunge ancora: si sono consunti per le lacrime i miei occhi. Attenzione, perché adesso vedete che il commentatore diceva inizialmente che sembra prendere una posizione neutra di chi registra i fatti, come se fosse il cronista che indaga e poi formula le informazioni. In realtà è lui stesso commosso, è lui stesso preso, è lui stesso sconvolto emotivamente. Si sono consunti per le lacrime i miei occhi, le mie viscere sono sconvolte, si riversa per terra la mia bile, dice qui, è il mio fegato, dice il testo, come dice una traduzione?
Bile.
Fegato, vedete, è l'organo del corpo umano che nell'antropologia biblica è considerata come la sede dei sentimenti. Beh, anche noi diciamo uno che ha fegato e uno che ha coraggio, no? Ecco, fegato, i sentimenti, quindi qui sono straziati i sentimenti del un commentatore, per quanto neutro e estraneo alla vicenda, in grado di registrare i dati in maniera così meticolosa, adesso è lui stesso è sconvolto nel suo intimo per la rovina della figlia del mio popolo, mentre vien meno il bambino lattante nelle piazze della città. Questo sterminio dei bambini, vedete, cose di ieri, cose di oggi. È rovinata la capitale, si parlava delle figure istituzionali, non c'è più un passato da ricordare, ma non c'è più un avvenire verso il quale progettare, ed ecco, vien meno il bambino e il lattante nelle piazze della città. E la strofa dodicesima, che chiude questa prima sezione della lamentazione seconda, adesso insiste proprio nel rilevare questa drammatica sventura che ha colpito i bambini innocenti. Alle loro madri dicevano: dov'è il grano e il vino? Si rivolgono alle madri per essere nutriti, una richiesta di cibo e di bevanda, quello che è quanto mai naturale, per quanto avviene solitamente nella relazione tra bambini. Qui sono bambini lattanti, bambini in età infantile e le loro madri. Intanto venivano meno come feriti nelle piazze della città, esalavano il loro respiro in grembo alle loro madri. Dunque, vedete che il grembo materno è trasformato in un sepolcro. Venivano meno nelle piazze della città, esalavano il loro respiro, già là dove i bambini chiedono vita attraverso il cibo e la bevanda, adesso, vedete, consegnano il respiro della vita in grembo alle madri che da generatrici diventano depositi sepolcrali. Ed ecco, dalla strofa tredicesima adesso, una seconda sezione della questa prima lamentazione, più breve, arriviamo alla strofa diciassettesima, quando qui il nostro poeta, spettatore, commentatore si rivolge direttamente a Gerusalemme, come se cogliesse proprio l'impulso proveniente da questa scena nella quale le madri sono divenute il luogo in cui i figli non prendono vita ma consegnano il soffio della vita per morire. Ed ecco Gerusalemme di nuovo. La città è madre, questo lo sappiamo da un pezzo. E qui adesso il nostro commentatore si rivolge direttamente a Gerusalemme. Leggiamo, strofa tredicesima. Con che cosa ti metterò a conforto? A che cosa ti paragonerò, figlia di Gerusalemme? Che cosa eguaglierò a te per consolarti, vergine figlia di Sion, poiché è grande come il mare la tua rovina? Chi potrà guarirti? Vedete, il nostro commentatore dichiara il desiderio consolare, almeno un tentativo da parte sua di rivolgersi a Gerusalemme per consolare, e l'unico risultato che ottiene è rimarcare ancora una volta la inconsolabilità della città. Un mare di dolore, dice qui, è grande come il mare la tua rovina, un oceano di dolore. È come se il nostro spettatore osservasse cumuli di macerie che possono rappresentare le onde di un mare in tempesta, ma sono onde pietrificate, onde incenerite, onde che sono cumuli di rovine. Ed ecco, grande come il mare la tua rovina, chi potrà guarirti? Inconsolabile. Però il nostro commentatore vorrebbe tentare tutto quello che da parte sua desidera porgere a Gerusalemme come anche un richiamo a Gerusalemme perché non perda, non dimentichi la sua funzione materna, dopo che ha appena constatato come i figli invece di ricevere vita muoiono in seno alla propria madre. E allora Gerusalemme di nuovo interpellata, vedete qui la strofa quattordicesima, i tuoi profeti, si intende di Gerusalemme, hanno avuto per te visioni di cose vane in su. Vedete, adesso la denuncia si fa più precisa, il ricordo dei falsi profeti in questo caso. Cose vane in su, è una polemica che viene da lontano, pensate tutta l'attività, la missione, la predicazione di Geremia. E poi anche Ezechiele, però Ezechiele vive in esilio, ma a Gerusalemme Geremia è con lui, Abacuc, Sofonia e i suoi contemporanei, una predicazione che è andata a vuoto, occasioni mancate, possibilità oggettive, valide, che non sono state valorizzate. I tuoi profeti, dice qui, hanno avuto per te visioni di cose vane e insulse, non hanno svelato le tue iniquità per cambiare la tua sorte, ma ti hanno vaticinato lusinghe, vanità, illusioni. E quante volte Geremia polemizza proprio in questo modo, falsi profeti che non hanno svelato, che non hanno smascherato, vedete, hanno coperto, hanno ovattato, hanno edulcorato i giochi delle maschere, per i quali sono particolarmente abili appunto i falsi profeti. Ed ecco vanità e illusioni. Contro di te, adesso la strofa quindicesima, battono le mani quanti passano per la via. Dunque il sarcasmo generale è uno spettacolo per il mondo, quanti passano per la via, l'opinione pubblica che batte le mani, il battito di mani non è come per noi, un applauso di ammirazione, è un segno di disprezzo, anche nel racconto della passione del Signore c'è qualcuno che batte le mani nel senso appunto del disprezzo. E dunque quanti passano per la via, fischiano, scrollano il capo sulla figlia di Gerusalemme, è questa la città che dicevano bellezza perfetta, gioia di tutta la terra? Già, sarcasmo in generale, lo scherno, la denuncia da parte dell'opinione pubblica circa quella che evidentemente era un'opinione ingannevole, la città splendida, gioia di tutta la terra, ma era un imbroglio. Adesso l'imbroglio è finalmente emerso in tutta la sua drammatica, clamorosa evidenza. E allora la strofa sedicesima, spalancano contro di te la bocca tutti i tuoi nemici. Già, ritornano i nemici qui, che non soltanto hanno compiuto l'impresa vittoriosa dal punto di vista militare, ma si compiacciono, sono crudeli, sono vincitori spietati, e spalancano contro di te la bocca tutti i tuoi nemici, fischiano, digrignano i denti, ecco qui, questo digrignare i denti è nel Salmo 112, versetto 10, ma è quel digrignare i denti di cui si parla anche in certe parabole del Signore, stridore di denti, ecco. fischiano, digrignano i denti, dicono: l'abbiamo divorata, questo è il giorno che aspettavamo, siamo arrivati a vederlo. Dunque è un canto di trionfo laddove Gerusalemme è ridotta a quella condizione di miseria, di sconfitta, di desolazione di cui sappiamo, ridotta al pianto. E infatti, ecco, la strofa diciassettesima che chiude questa sezione, mediante la quale il nostro commentatore si rivolge direttamente a Gerusalemme: perché sei madre, perché non ti devi dimenticare che sei madre? Ma l'unico linguaggio possibile a questa maternità tragica di Gerusalemme è il linguaggio del pianto. Infatti, il Signore ha compiuto quanto aveva decretato. Di nuovo, vedete, si ritorna all'opera del Signore. Lui ha adempiuto la sua parola, lui, decretata dei giorni antichi. Vedete qui il richiamo agli impegni presi al tempo dell'alleanza, il libro del Deuteronomio, il libro del Levitico e tutto l'insegnamento proveniente da Mosè e da quanti hanno fatto seguito alla sua autorità magistrale. Ed ecco, quella parola si è adempiuta. C'è di mezzo poi la predicazione di Geremia, per dire, nella generazione precedente, che ha costantemente richiamato i valori degli impegni presi a suo tempo. Ed ecco, il Signore ha adempiuto quella parola, ha distrutto senza pietà, ha dato modo al nemico di gioire di te. Se il nemico gioisce di te, ecco, in questo ancora una volta è il Signore che conferma la sua presenza. Vedi che tutto quello che è successo non è successo perché il Signore se n'è andato, si è dimenticato, ti ha abbandonato, non vuol più saperne di te per motivi suoi, ma perché il Signore è presente. Quello che è successo è ancora una volta la conferma di come il Signore realizza operativamente quello che ti aveva comunicato nel rapporto d'alleanza, quella parola mediante la quale lui ti ha chiamato, ti ha coinvolto, ti ha dato fondamento per intraprendere il cammino di una vita nuova. Quella parola è verificata, è confermata, dolorosamente, tragicamente, ma quella parola è vera. Lui, vedete, ha adempiuto la sua parola. Stavo leggendo qui nella strofa diciassettesima: e ha dato modo al nemico di gioire di te, ha esaltato la potenza dei tuoi avversari. Già, quella parola è una parola valida. E vedete, se le cose sono andate in questo modo, questo non significa che allora il rapporto di alleanza fondato sul dono della legge, la parola del Signore che si è comunicato a te, che si è presentato a te, che quel discorso è tutto rimosso. No, questo che è avvenuto dimostra che la parola del Signore è confermata, che la parola del Signore è verace, che la parola del Signore è fedele, che Lui ha impostato quel rapporto di alleanza con te, dimostrando, attraverso il dramma che adesso ti ha sconvolto, che Lui ha sempre fatto sul serio e che continua a fare sul serio. E allora la terza sezione, e quindi arriviamo rapidamente alla fine della seconda lamentazione, dalla strofa diciottesima, quando il nostro profeta, in modo sempre più diretto, il nostro profeta, chiamiamolo così, il poeta, commentatore, comunque mi esprimevo con termini variabili a seconda dei casi, e si rivolge direttamente a Gerusalemme. Vedete, l'invita a gridare, a piangere, grida. Ecco qui il versetto, la strofa 18: grida dal tuo cuore al Signore, vergine figlia di Sion, fa scorrere come torrente le tue lacrime giorno e notte. Vedete, proprio questo, un incoraggiamento al pianto, che è ancora il linguaggio che conferma il valore materno della città che ha perso i figli. Grida dal tuo cuore al Signore, rileggo, vergine figlia di Sion, fa scorrere come torrente le tue lacrime
giorno e notte, non darti pace, non abbia tregua la pupilla del tuo occhio. Dunque, vedete, è un pianto che passa attraverso le lacrime, si esprime con questa torrenziale pioggia di lacrime, ma è un pianto che viene dal cuore. E per certi versi può anche in quel momento diventare un pianto invisibile, come si piange non solo all'esterno, ma si può piangere all'interno. E d'altra parte, vedete, e qui l'accenno a questo scorrimento di lacrime attraverso l'immagine di un ruscello, un torrente, un fiume di lacrime, è immagine che rimanda nel linguaggio biblico a quella che è primaria necessità perché nasca e cresca e si affermi la vita, l'acqua. Ebbene, questo pianto dirotto, che sia visibile o invisibile, diventa addirittura secondario, è comunque l'unica autentica garanzia di come questa vicenda è ancora interna a una promessa, è ancora da interpretare in obbedienza a una promessa che riguarda la vita. Non darti pace, non abbia tregua la pupilla del tuo occhio, continua a piangere, un'ininterrotta testimonianza di vita. E la strofa seguente, allora, 19, alzati, grida nella notte, quando cominciano i turni di sentinella, ancora la città e la popolazione che vi abita, è la città, nei panni della madre che è incoraggiata a vegliare. Grida nella notte quando cominciano i turni di sentinella e fondi come acqua il tuo cuore davanti al Signore. Alza verso di Lui le mani per la vita dei tuoi bambini che muoiono di fame all'angolo di ogni strada. Ecco, ci risiamo, vedete. La perdita dei figli, come già leggevamo precedentemente, e d'altra parte ancora la testimonianza di questa affannosa maternità, che è segnata da questa tragica esperienza di sterilità, di figli perduti, e d'altra parte questo sfogo, vedete qui, di Gerusalemme che alza le mani per la vita dei suoi bambini, viene descritta dal nostro commentatore come espressione di un dolore che è di per sé prerogativa della donna che partorisce, ma è un parto alla rovescia, per così dire. E d'altra parte, ecco, è proprio qui che nelle ultime tre strofe, 20, 21, 22, vedete il testo è tra virgolette, anche da voi suppongo.
Sì.
Sì. Perché adesso in queste ultime tre strofe è di nuovo Gerusalemme che prende la parola. È Gerusalemme che si lamenta, ma è come se Gerusalemme, la città, madre che non ha altra fecondità da esprimere se non quella che si esprime che si manifesta nel linguaggio del pianto, del dolore per i figli perduti, è madre. E allora vedete, come se Gerusalemme fosse stata imboccata adesso da quel commentatore che è rimasto nell'anonimato, ma che si è reso sempre più partecipe del dramma comunitario che sconvolge il popolo nella sua interezza. E dunque guarda, Signore, considera, ecco è Gerusalemme, guarda, considera, si rivolge al Signore, vedete. E si offre come dire, come oggetto di attenzione da parte di colui che non si è ritirato, non se n'è andato, non è assente, non è latitante, è presente, quello che avviene è opera sua, opera sua. E vedete, Gerusalemme che si consegna all'opera di cui Dio stesso è l'autore, e solo a lui può rivolgersi. Considera, chi mai hai trattato così? Le donne divorano i loro piccoli, i bimbi che si portano in braccio sono trucidati nel santuario del Signore, sacerdoti e profeti. Dunque, sotto lo sguardo del Signore, questa maternità è diventata un fenomeno tragico. Le nutrici che diventano divoratrici. E d'altronde quel grembo che è divenuto sepolcro, dove vedete qui il grembo materno di Gerusalemme viene raffigurato ancora una volta attraverso il richiamo al santuario del Signore, ma il santuario del Signore è il luogo nel quale sono trucidati sacerdoti e profeti. Ecco, guarda, vedete, Gerusalemme così si espone, così si presenta, non ha altro titolo, non ha un altro volto, un'altra identità, questo. E ancora, strofa ventunesima, giacciono a terra per le strade ragazzi e vecchi, sotto lo sguardo del Signore. Le mie vergini e i miei giovani sono caduti di spada, hai ucciso nel giorno della tua ira, hai trucidato senza pietà. E vedete Gerusalemme che così si rivolge al Signore. Quel Signore che è protagonista degli eventi è l'interlocutore a cui Gerusalemme si presenta, a cui Gerusalemme fa appello, a cui Gerusalemme si consegna. E come dire che quella partoriente nel dolore che è stata descritta come la madre che nel suo grembo è un sepolcro, dunque è una madre abortiva, è come se si rivolgesse al Signore ribadendo da parte sua la certezza di avere a che fare con l'ostetrico. Guarda. E allora l'ultima strofa, ci siamo. Come ad un giorno di festa hai convocato i miei terrori all'intorno. Una festa terribile. Notate che questo terrore all'intorno è un'espressione che ritorna più volte nella predicazione di Geremia. Terrore all'intorno è qualche volta un nomignolo con cui addirittura viene identificato il profeta, perché è colui che annuncia sempre sventura, il terrore all'intorno. E d'altra parte è Geremia che ha a che fare con una situazione che sta precipitando in maniera così ingovernabile verso il disastro, verso la catastrofe. E allora adesso qui di nuovo vedete, il terrore è come un avvolgimento che stringe, che stritola, come ad un giorno di festa hai convocato i miei terrori all'intorno, vedete, una festa tragica, perché la festa è trasformata in questa stretta di situazioni avverse, situazioni mortificanti che provocano un dolore inconsolabile, dolore all'intorno, terrore all'intorno. Nel giorno dell'ira del Signore non vi fu né superstite né fuggiasco, quelli che io avevo portati in braccio e allevati li ha sterminati il mio nemico. Dove vedete qui di nuovo è sempre la madre. Quelli che avevo portati in braccio e allevati, già, li ha sterminati il mio nemico. E così, vedete, si chiude la seconda lamentazione. Chi è il mio nemico? Il mio nemico. Per questa madre che ha perso i figli, ma chi ha preso i miei figli? E chi è? l'ostetrico che fa di questa madre nel dolore una sorgente generativa di vita. Ma una corsa ancora. Allora ci fermiamo. La volta prossima arriva la terza lamentazione. E così andiamo avanti.